ed eccoci qua, siamo a una nuovissima puntata di Artista alla Vista su Radio Città Aperta, la 97esima, qui con le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Abbiamo una ospite davvero speciale, è Zahra Tofig, proprio lei, iraniana, attivista. È davvero un piacere, anche perché parliamo di una giurista e attivista di diritti umani dell'associazione Donne Libere Iraniane. Ciao Zahra.
Ciao, buonasera.
Eccoci qua, ci siamo conosciuti sabato proprio ad Ostia in un evento, possiamo dire, abbastanza importante, Donne come Rivoluzione. Questo è stato il primo di tre eventi anche tramite Amnesty International, dove tu, Zahra, hai detto la tua esperienza tramite quello che hai vissuto in Iran e anche fuori dall'Iran, da quando sei uscita per venire in Italia. Ed è stato davvero importante sentire la tua testimonianza, ed è per questo adesso, tra poco, l'8 marzo, siamo qua per parlare di Donna come Rivoluzione, per continuare l'argomento. Tu davvero hai una storia molto importante.
Grazie.
E questo qua è, diciamo, anche una... per capire con le ascoltatrici, gli ascoltatori, per capirne di più, tu parti da un po' di anni fa, già sono quasi, se non mi ricordo male, quasi 20 anni che sei in Italia, che sei uscita dall'Iran?
Sì, circa 19 anni fa.
Ok, appunto, dicevamo, Donna come Rivoluzione, questo è il pretesto per farci due chiacchiere, perché si può dire, no, che tu sicuramente ne hai viste tante, come abbiamo già accennato, ma secondo te al giorno d'oggi, ecco, sia in Iran sia in Italia ci sono delle similitudini, ci sono sicuramente anche in Italia dei miglioramenti, cambiamenti da fare? Come la vedi la situazione? Se ci puoi fare anche, diciamo, una, non ti dico un paragone, ma una comparazione tra quello che è l'Iran e come viviamo in Europa certi aspetti sulla libertà.
Sì, guarda, allora io prima di tutto volevo precisare una cosa, diciamo, sul mio arrivo in Italia.
Sì.
Io ero tra, diciamo, le fortunate o i fortunati iraniani che sono riuscita ad ottenere il visto per studio, e questo purtroppo è una via di fuga per i giovani iraniani. Io ero già laureata, avevo il mio mestiere, ero avvocata, e quindi però era una, diciamo, via di fuga legale per poco tempo che avevo. E quindi ottenere un visto per studio e uscire dall'Iran.
Parlando di Donna come Rivoluzione, dal punto di vista adesso iraniano, ci ha raccontato lei come... prima, chi non può aver ascoltato, ecco, perché si è collegato al momento, la sua esperienza da giurista, appunto, dicendo che è uscita legalmente dall'Iran circa 20 anni fa, però ci stava spiegando anche un po' com'è la situazione e com'era la situazione all'epoca. Prego Zahra, così andiamo avanti, ecco.
Sì, grazie. Allora, e quindi sì, dicevo che comunque durante questi anni, perché anche io, e poi sentendo l'Iran, vedendo l'Iran oggi rispetto a quando io sono uscita dall'Iran, è cambiata tanto la situazione, perché nel senso che comunque la lotta delle donne iraniane, anche forse tante volte in una maniera invisibile, quello che oggi noi chiamiamo disobbedienza sociale o disobbedienza civile, e poi spiego meglio più avanti, e loro sono riuscite a cambiare tanti aspetti e tante oltrepassare tanti ostacoli e tanti problemi. Per esempio, rispetto alla situazione del velo, sappiamo che nel settembre 2022, di seguito della morte della giovane curda Mahsa Amini, in Iran ci sono state diverse e tante manifestazioni riguardo al velo obbligatorio.
Sì.
Però queste manifestazioni non erano iniziate proprio le manifestazioni contro il velo obbligatorio non erano iniziate da settembre 2022, in realtà erano iniziate dal 2017, quando una giovane studentessa Vida Movahed all'improvviso dà il fuoco al suo velo in una piazza principale di Teheran che si chiama Piazza Enghelab.
Ok.
E quindi da allora è iniziata, diciamo, una serie degli eventi, le manifestazioni in una maniera completamente pacifica. E poi sottolineo che le manifestazioni in Iran sempre sono state le manifestazioni pacifiche. E le donne iraniane da allora in 2017 iniziano di indossare il velo color bianco tutti i mercoledì. E proprio lanciano la campagna I mercoledì bianchi, invitano tutte le donne di uscire e poi indossare il velo bianco. Però anche queste manifestazioni hanno subito le repressioni e le violenze. Le donne che mettevano il mercoledì il velo bianco venivano arrestate. E questo, e poi successivamente dal 2019 e 2020 hanno lanciato la campagna No al, proprio si chiamava così, No al hijab obbligatorio, No al velo obbligatorio. E di seguito tanti attivisti perché anche tanti uomini proprio si sono aderiti a questa campagna e hanno sostenuto le donne. Tanti sono stati arrestati e incarcerati proprio solo perché soprattutto sui social chiedevano le adesioni alla campagna di No all'hijab obbligatorio. Okay. E vediamo che comunque durante questi anni, durante questi 5-6 anni, e poi è proprio l'aspetto della società è cambiata. Oggi le donne coraggiose iraniane non mettono il velo, escono e poi pur sapendo il rischio che loro affrontano, perché le leggi sono diventate più severe e poi sono diventate più severe le leggi nei confronti di chi non rispetta il hijab, però il coraggio delle donne è aumentato. Questo che le donne iraniane durante questi anni hanno cercato di dimostrare al mondo, alla comunità internazionale, che non sono le vittime, cioè non hanno cercato di vittimizzarsi perché vige nel paese la legge che le opprime. Loro sempre hanno cercato di affrontare tutte queste oppressioni con il loro coraggio. E vediamo che piano piano le cose stanno cambiando, praticamente è una rivoluzione gandhiana sta succedendo in Iran, e non è una rivoluzione che siamo abituati a vedere, diciamo, durante la storia del mondo, è una rivoluzione che piano piano sta cambiando proprio l'aspetto della socialità, e questo grazie alla consapevolezza dei giovani e delle giovani.
Ecco, esattamente.
Infatti è questo e poi paragonando, diciamo, con il mondo, rendiamo conto che comunque è molto molto importante la consapevolezza della donna di quello che le succede e dei suoi diritti e quello che può fare. E quindi ieri abbiamo sentito questa, diciamo, notizia in Francia che alla fine è diventata, diciamo, nella Costituzione il diritto di aborto.
Certo, sì, te l'avrei chiesto, l'hai anticipato, grande, grandissimo.
E quindi una vittoria, diciamo, per il mondo femminile e per i diritti dell'uomo, cioè non solo per i diritti delle donne, i diritti dell'uomo, il diritto della scelta è uno dei diritti universali dell'uomo, a prescindere dal sesso.
Sì, esattamente, l'importanza, no, di unirsi sia donne che uomini e di manifestare insieme.
Esatto, è quello, perché comunque quando noi parliamo di diritti delle donne vengono, diciamo, riconosciute quando c'è il sostegno e l'adesione dell'uomo. fino, finché non riconosce l'uomo e non rispetta l'uomo il diritto alla donna come un diciamo come diritto, diritti umani, e quindi non possiamo chiedere alla società rispettare i diritti della donna, e questo è molto importante, essere consapevole di quello che è diritti, che sono diritti di tutti in realtà, non solo di un diciamo di genere maschile o genere femminile.
Certo, assolutamente, assolutamente di tutti, e le prove di coraggio che danno le ragazze, le donne iraniane, un po' contagiano tutto il mondo, anche europeo, se si può dire così, nel senso anche di altro coraggio, no? In maniera differente, in una vita sicuramente diversa, ma tante ragazze si sono sentite anche più forti anche qua in Europa, quindi cioè, ci contagiamo alla fine con la positività l'un l'altro, no? Anche a distanza.
Esatto, esatto, perché e poi soprattutto abbiamo visto la reazione della comunità internazionale nei confronti dello slogan Donna Vita Libertà, che è uno slogan internazionale, questo non riguarda solo alle donne iraniane, non riguarda solo alla lotta femminile iraniana, perché e comunque cioè, parla della donna a prescindere dei confini e poi parla della vita che comunque riguarda a tutti, e poi la libertà che è il diritto universale e il diritto principale di essere umano.
La cosa più importante del diritto alla libertà e alla libertà di pensiero, no? Perché a volte siamo così contagiati invece da un pensiero patriarcale, ecco, per così anche chiarirlo a chi ci ascolta, che poi a volte sono le stesse persone, no? Magari proprio le donne che si autolimitano, no? Pensando come magari possono pensare gli uomini, quelli più chiusi mentalmente. Invece, grazie anche alle giovani di oggi, cioè, certe cose stanno anche cambiando, no? Radicalmente.
Esatto, esatto, perché quando parliamo di uguaglianza e parliamo di rispetto e quindi parliamo di tutti, e la libertà, infatti la libertà di espressione, la libertà di pensiero dovrebbe essere riconosciuta una libertà e un diritto non toccabile. Che purtroppo in tanti paesi questo diritto viene limitato, e le persone, cioè in tanti paesi come l'Iran, che le persone proprio per aver espresso la propria idea, per aver scelto il loro anche modo di vivere, vengono perseguitate, vengono arrestate, subiscono le violenze. E poi se ritorniamo qui, anche di riconoscere quello che noi abbiamo, apprezzare quello che noi qui in Europa abbiamo, in Italia abbiamo, e cosa possiamo fare anche per proteggerlo, no?
Sì,
perché
certo.
I diritti li abbiamo acquisiti, però non è che una volta li abbiamo acquisiti e per sempre rimangono, no, rischiamo di perderli se non li proteggiamo. E questo è molto importante, perché anche se parliamo dell'Iran, come accennato anche nel mio discorso del sabato, cioè riguardo alla legge della famiglia, in Iran prima della rivoluzione del 1979, alle donne iraniane sono stati riconosciuti alcuni diritti sotto diciamo una serie dei diritti che si chiamava la protezione della famiglia. E dopo la rivoluzione del 79 questa legge è stata abolita, e le donne iraniane praticamente possiamo dire veramente è stata così, da un giorno all'altro hanno perso tanti diritti, e anche non si sono accorti subito, e tante persone che hanno assistito la rivoluzione perché pensavano che questa fosse una rivoluzione che gli portava ulteriori libertà, ulteriori diritti rispetto a quello che avevano, perché comunque il paese era una monarchia costituzionale e quindi, ma invece il popolo non poteva direttamente decidere per la sua vita, erano giuste le loro richieste, però attraverso di questa, questa rivoluzione, che purtroppo dopo la rivoluzione possiamo dire che è stato un colpo di Stato da parte dei gruppi islamici, e poi con questa abolizione delle leggi, le donne iraniane veramente da un giorno all'altro hanno perso tanti loro diritti. Faccio un esempio, non dico banale perché cioè un esempio semplice, cioè l'età della responsabilità civile e responsabilità penale da 18 anni è scesa per le femmine a 9 anni e per i maschi a 15 anni. Questa è una cosa grave.
Eh sì, molto grave, molto grave. E quello che dice anche per chi ci sta ascoltando, ricordiamo che siamo con Zahra Tofig, appunto attivista iraniana che vive in Italia da quasi 20 anni, ma stiamo anche cercando di far capire quanto è importante, una volta ottenute le situazioni sicuramente di vita più libere di pensiero e di attuazione proprio di vita, per le donne, ma anche per tutti quelli che hanno e vogliono manifestare e vivere per i propri diritti, quanto sia importante continuare, cioè non smettere, non pensare che una volta acquisiti i diritti, questi poi rimangano nostri, perché comunque c'è sempre bisogno, ecco, di manifestare la propria idea, di lottare, di andare avanti per essere liberi. Purtroppo ancora c'è bisogno e dobbiamo andare sempre avanti, giusto, Zara?
Certo, sempre bisogna andare avanti, sempre bisogna proteggere i diritti e poi anche educare, cioè educare soprattutto la nuova generazione. E in Italia le notizie su femminicidio è una cosa spaventosa. Noi siamo in Italia, sentiamo solo, ci arrivano le notizie in Italia, però anche quello che succede in Europa. Le notizie su femminicidio e poi anche le violenze, diverse forme della violenza che le donne subiscono sia nell'ambito domestico sia nell'ambito lavorativo, e queste sono le cose gravi che succedono. E quindi attraverso dell'educazione nelle scuole. Possiamo magari superare e migliorare, soprattutto migliorare la situazione, perché è molto molto importante. I giovani di oggi, che forse perché hanno tutto e quindi non lottano per ottenere qualcosa, e quindi anche non riconoscono o non danno l'importanza a valore quello che hanno.
Sì.
E quindi è molto molto importante. In Italia dobbiamo lavorare tanto su questi aspetti, soprattutto su educazione di uguaglianza di genere e sul tema di violenza.
I am woman, hear me roar in numbers too big to ignore. And I know too much to go back and pretend. Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Whoa, yes, I am wise. It only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice any longer, 'cause you've deepened the conviction in
Zara Tofig, ricordiamo sempre con chi stiamo parlando per chi si collegasse al momento. Stiamo affrontando questo discorso appunto di donna come rivoluzione, ma anche come eguaglianza nei diritti, parlando adesso dell'Italia, in base anche all'importanza che si dà nel parlare con i giovani attraverso le scuole e attraverso anche la consapevolezza, no? Perché come diceva Zara poco fa, magari avendo ottenuto più libertà e sicuramente anche più cose in assoluto, più comodità, più sveltezza nel fare le cose, poi alla fine si tramuta la situazione in leggerezza, cioè non ci facciamo più caso e magari poi certi aspetti ci vengono negati, ci vengono tolti, ed eccola là che la libertà poco a poco, no, si fa più stretta. Invece bisogna sicuramente andare attraverso le scuole a parlare con i giovani per ribadire certi concetti e anche per farli conoscere, perché a volte bisogna anche addirittura ricominciare un po' da capo, no, con i giovani.
Sì, certo, farli conoscere e poi anche spiegarli, anche farli conoscere quello che succede nel mondo. Perché forse adesso cioè stiamo vivendo in un periodo che tutti sono collegati sui social.
Sì.
No? Tutti sono collegati ai social, però nello stesso momento stiamo vivendo nel nostro mondo piccolo. Non siamo socializzati come si deve, e quindi aggregazione anche dei giovani, il modo di aggregazione dei giovani è cambiata. E forse è questo che ha anche influenza la violenza che stiamo assistendo questi giorni, cioè aumento della violenza che stiamo assistendo questi giorni. E questo io penso così, perché poi anche quando vedo i giovani adolescenti che comunque cioè tutti vivono con questi cellulari e smartphone, anche un gruppo, ognuno ha il suo smartphone invece di parlare insieme, invece di scambiare delle idee, e poi girano su magari diversi social e poi sono focalizzati a questi followers, questi like, però in realtà vivono nella loro solitudine.
Sì, è vero, c'è mancanza di aggregazione, sicuramente poi si tende a farsi una propria idea con tutti questi social a cui poi non c'è contrasto, no? Perché se io vedo qualcosa sui vari social poi mi viene riproposto a seconda anche dei mi piace che metto, delle cose, quindi non ho opposizione, no? Anche nella mia maniera di vedere le cose, e quello invece è preoccupante, no? Perché poi sono sicuramente un pochino più isolati, non hanno opposizione, nel senso non conoscono un'altra parte fondamentale della storia, della consapevolezza di quello che succede davvero al giorno d'oggi, e quello può diventare una cosa, no? Non so come la vedi tu, una cosa preoccupante.
Certo, infatti, perché poi anche tante volte non approfondiscono
esatto,
proprio le cose, no? Perché poi cioè forse vedono un articolo e poi solo leggendo il titolo puoi mettere, diciamo, un like o un dislike, ma invece il contenuto, cioè leggere il contenuto e poi approfondire l'argomento. E quindi questo che manca, perché questa fretta di scorrere la pagina e poi avere le notizie, sapere tanto, però in realtà non approfondire le cose, questa è una cosa che è molto preoccupante, perché poi diventiamo una società superficiale.
Esatto.
Forse con tante informazioni superficiali e non correnti, però non profondi.
Sì, quello è l'aspetto secondo me più rilevante, è proprio questo, che alla fine di tante informazioni, tante situazioni che possiamo vedere in meno di un secondo, poi prevale però la superficialità.
Esatto.
Sì.
Esatto, sì, è questo. E, perché anche per esempio come lettura dei libri, cioè vediamo le biblioteche che sono vuote, le biblioteche che sono i posti proprio per ricevere le informazioni e poi sono i posti di aggregazione, per organizzare degli eventi, perché mancano i giovani.
Esatto, mancano i giovani proprio perché credo che abbiano e abbiamo, no, al giorno d'oggi sicuramente anche noi, tutto più a portata di mano velocemente, come dicevi tu prima, però è anche vero che diciamo che è tutto a portata di mano anche del mondo reale, del mondo vero, cioè siamo con te, tanto anche per ricordare con chi siamo, Zahra Tofik, che è una giurista, ricordiamole, attivista dei diritti umani, associazione donne libere iraniane, e tu l'hai visto tutto però il percorso. No? E sei stata lì anche a testimoniarlo, sia dall'Iran che fuori, dalla rivoluzione del 79 fino adesso, che ci sono state tantissime donne e anche uomini sicuramente in piazza e in tutta la nazione, in tutto il paese, a dichiarare che si può togliere il velo, si può andare avanti con le questioni di diritti umani, e sicuramente in relazione con l'Italia possiamo migliorare, possiamo essere sicuramente più informati su tutti i femminicidi, su tutte le questioni anche economiche, no, tra uomo e donna, dove a volte c'è un numero veramente preoccupante anche in Italia di persone in quanto donne non diciamo autonome economicamente, no? Quindi siamo ancora c'è da fare, ecco.
Esatto, sì, comunque c'è il diritto di accedere ai posti di lavoro.
Certo.
No? Cioè, vediamo occupazione femminile in Italia. E poi oltre occupazione femminile, anche i carichi delle donne. Ma quanto percentuale delle donne italiane sono, diciamo, a livello dei dirigenti? Noi ancora al Parlamento in Italia abbiamo poche donne rispetto al numero degli uomini.
Sì, sì.
Ancora abbiamo tante donne che rinunciano al posto di lavoro, che rinunciano proprio al lavoro perché welfare non funziona bene, e quindi per accudire bambini devono rimanere a casa. Lavoro precariato della donna, e quindi questi sono gli aspetti che dobbiamo affrontare, dobbiamo discutere, dobbiamo parlare, e quindi, cioè, non è consentito che una donna deve rinunciare al lavoro perché non ha accesso all'asilo nido, perché deve rimanere a casa per tenere il bambino.
Certo. Assolutamente.
O lo stipendio, noi ancora in Italia non abbiamo gli stipendi uguali tra l'uomo e donna. Tanti posti gli stipendi delle donne sono inferiori, nello stesso carico, nello stesso livello.
Quella è una verità assoluta, che è così, perché c'è molto da migliorare, e però ecco, con persone come Zahra Tofik, con situazioni, con associazioni come Amnesty International, che in questo caso è anche Amnesty Italia, e tante sicuramente notizie, e sai che dico, attuazioni positive ce ne sono, no? Perché a volte siamo anche spinti a vedere i lati negativi proprio per i mass media, no? Che parlano sempre di cose appunto negative e tutto, però ci sono tantissime iniziative sicuramente positive, no? Tu ne sei partecipe.
Certo, comunque, cioè, noi quello che noi cerchiamo, noi come la nostra associazione,
sì,
noi cerchiamo di far vedere gli aspetti positivi della nostra società, cioè in particolare la società iraniana, però comunque anche dimostrare la lotta del,
certo,
popolo, delle donne, contro le violenze e contro la violazione dei diritti umani. E questo è importante, perché dobbiamo riconoscere le nostre forze, e poi attraverso di rafforzare proprio le nostre forze possiamo continuare la nostra lotta. vita.
Davvero grazie, grazie per le tue parole, so che hai tantissimi impegni e tutto, quindi diciamo ci lasciamo così con queste ultime frasi che hai detto. Grazie davvero a Zahra Tofigg, appunto ribadiamolo ancora una volta, attivista di diritti umani dell'Associazione Donne Libere Iraniane, ma anche con una bellissima visione sull'Italia, perché vive in Italia da 20 anni e può testimoniare tantissime situazioni italiane, sicuramente positive, di iniziative positive, ma anche di situazioni negative, quindi c'è tanto da migliorare, come abbiamo detto. E la parola credo io è andare avanti e stare uniti, no?
Sì, 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 veramente stare uniti. Ti ringrazio tanto, grazie per lo spazio. E infatti, come hai accennato, comunque l'Italia è il paese che mi ha accolto, la mia seconda casa, oggi posso dire la prima casa, perché dopo, non so, dopo tutti questi anni, quando ritorno in Iran, quando ritornerò in Iran, non so quando sarà, quando ritornerò in Iran, se sentirò alla mia casa o no, ecco, tutto l'affetto che ho trovato, che ho avuto in Italia e ho ancora oggi, e grazie a questa accoglienza e questo affetto che abbiamo, questa forza di continuare la nostra lotta per l'Iran anche dall'Italia.
Certo. Assolutamente, proprio è vero così, che poi l'accoglienza è alla base di tutto, anche parlando di, facendo un accenno ad altre situazioni, no? Appunto di accoglienza, di persone che vengono, che sbarcano in Italia, in questo grande dibattito, dove secondo me, secondo tantissimi, dibattito non c'è, perché passa tutto attraverso la sana accoglienza.
Esatto, esatto.
Grazie, grazie davvero a Zahra Tofigg, un abbraccio grande e grazie ancora per la disponibilità.
Grazie a voi.
My skin is black. My arms are long. My back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. Yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia. My skin is tan, my hair is fine, my hips invite you, my mouth like wine. Whose little girl am I? Anyone money to buy? what do they call me? My name is Sweet Thing. My name is Sweet Thing. Tough.